Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Israele stringe le morse intorno agli ospedali a Gaza, secondo giorno consecutivo di assedio ad Al-Shifa, circondato anche quello di Al-Ali, l'ultimo rimasto operativo a Gaza City. L'ultimo rifugio rimasto per i civili non è più un luogo sicuro. Spagna, Pedro Sanchez ottiene la fiducia, eletto premier per il terzo mandato. Questo governo sarà un muro contro l'avanzata dell'estrema destra, ha detto il leader socialista. Niente accordo sul glifosato, la Commissione europea rinnova il suo utilizzo per altri 10 anni, nonostante i danni comprovati che provoca esseri umani e natura. Cina e Stati Uniti tornano a parlare, pochi risultati concreti se non la promessa di dialogo. Tra gli accordi però anche una promessa cinese per limitare le esportazioni di fentanyl, tra gli oppioidi più letali negli Stati Uniti. World Music, ma jazz, il progetto per la digitalizzazione delle vecchie cassette di musica palestinese. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
L'esercito israeliano stringe la sua morsa intorno agli ospedali del nord della striscia di Gaza. Per il secondo giorno consecutivo i soldati israeliani sono dentro la struttura di Al-Shifa. È difficile capire esattamente cosa sta succedendo, perché da questo pomeriggio le principali società di telecomunicazioni di Gaza hanno annunciato che tutte le comunicazioni sono fuori servizio per la mancanza di elettricità e carburante. L'esercito israeliano però ha confermato che le operazioni all'interno dell'ospedale continuano, con i soldati che procedono un edificio alla volta perquisendo ogni piano. Il direttore dell'ospedale, parlando con Al Jazeera, ha detto che la situazione dentro la struttura è catastrofica. Dei 650 pazienti, di cui 36 bambini prematuri, ha detto uno in dialisi è morto oggi. Il medico ha anche raccontato che l'esercito israeliano ha portato via tutti i cadaveri che giacevano davanti al pronto soccorso senza dare informazioni su dove sarebbero stati portati. I soldati hanno perquisito tutti gli edifici, concentrandosi soprattutto nel reparto di radiologia, di neonatologia e in quello ustioni, oltre che davanti all'ingresso principale del pronto soccorso. Secondo il direttore, oltre ai malati ci sono ancora più di 500 medici e 5.000 sfollati. L'ospedale ormai è a corto di ossigeno e acqua e il medico ha detto che i pazienti urlano dalla sete. I carri armati circondano l'ospedale, nel cielo ci sono i droni e i soldati all'interno. Ci sarebbero anche cecchini intorno alla struttura e per chiunque dentro l'ospedale è impossibile spostarsi da un edificio all'altro. Un giornalista dentro l'ospedale, in contatto con la BBC, ha detto che i soldati sono ovunque, sparano in tutte le direzioni, e prima che gli venisse tagliata la linea telefonica aveva anche detto che erano stati portati dei bulldozer corazzati all'interno. Ieri l'esercito israeliano ha diffuso un video che mostrava parte del materiale recuperato da un edificio segreto all'interno del grande complesso ospedaliero, tra cui armi automatiche, granate e giubbotti antiproiettili. La BBC, che è entrata nell'ospedale insieme all'esercito, ha detto che il tenente colonnello ha mostrato loro nello specifico 3 piccole scorte di Kalashnikov, munizioni e giubbotti antiproiettili. Ha detto che hanno trovato in tutto una 15 di pistole insieme ad alcune granate, oltre ad alcuni opuscoli militari e una mappa che dovrebbe mostrare potenziali percorsi di entrata e uscita dall'ospedale. Non è solo Shifa, però tutti gli ospedali di Gaza City sono sotto il fuoco israeliano. Poco fa la Mezzaluna Rossa palestinese ha detto che è in corso un violento attacco sull'ospedale di Al-Ali, che fino a poche ore fa era rimasto l'unico ospedale di Gaza ancora funzionante. Ora si trova sotto assedio, esattamente come era successo giorni fa a quello di Shifa. La Mezzaluna Rossa ha anche detto che non riescono a muoversi con le ambulanze per raggiungere i feriti. Anche l'ospedale indonesiano nel nord di Gaza è stato completamente chiuso e circa 45 pazienti che necessitano urgentemente di un intervento chirurgico sono stati lasciati nell'area di accoglienza, ha detto il direttore. Gli ospedali, gli ultimi rifugi dei civili di Gaza, stanno collassando sotto il fuoco israeliano e strozzati dall'assedio totale e dalla mancanza di rifornimenti. In tutta la striscia di Gaza ci sono migliaia di feriti senza accesso alle cure, ha scritto su Twitter qualche ora fa il dottor Kassan Abu Sitta, che di solito fa il chirurgo plastico nel nord di Londra, ma che dall'inizio della guerra lavora negli ospedali nel nord della striscia. Ora non ci sono più ospedali a Gaza City e un solo unico ospedale in tutta la parte settentrionale della striscia, continua il medico. Molti moriranno se non la maggioranza. Una conclusione tanto logica quanto spaventosa.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Nella notte intanto il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una bozza di risoluzione che chiede pause e corridoi umanitari prolungati in tutta la striscia di Gaza. La bozza è stata bocciata da Israele mentre Russia, Regno Unito e Stati Uniti si sono astenuti. Sentiamo Roberto Festa.
L'astensione degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla mozione che chiede a Israele pause e corridoi umanitari è un segnale molto importante. Il Consiglio di Sicurezza è il luogo dove, col suo potere di veto, l'America ha sempre coperto la politica israeliana. Le cose sono però cambiate. Nella più prestigiosa istituzione diplomatica al mondo, gli Stati Uniti assumono una posizione sgradita a Israele. Il fatto è che col passare delle settimane gli obiettivi di Washington e quelli di Gerusalemme divergono sempre di più. Gli Stati Uniti hanno, fin dall'inizio del conflitto, appoggiato l'azione politica israeliana per tutta una serie di ragioni. Ragioni geopolitiche anzitutto. Israele è il destinatario di 3,8 miliardi di aiuti militari americani. I legami militari, appunto, di intelligence tra i due paesi sono profondi. Israele poi, nella sua guerra per cancellare Hamas, fa cosa gradita agli Stati Uniti. Hamas, il suo sponsor, l'Iran, sono fonte di turbolenze continue. Se l'obiettivo della politica americana nell'area è un accordo tra Israele e Arabia Saudita, sicuramente Hamas diventa un ostacolo che deve essere rimosso. Ci sono poi legami storici, affettivi. Gli Stati Uniti sono il paese dove vive la più grande comunità ebraica al mondo, che per numeri rivaleggia con quella israeliana. Dopo un attacco così efferato come quello di Hamas del 7 ottobre, che ha sconvolto, che ha messo in allerta gli ebrei americani, l'amministrazione Biden non poteva far mancare il suo appoggio, un appoggio totale. Altra ragione che spiega il sostegno incondizionato di Biden a Israele riguarda la politica interna americana. Si avvicina appunto la campagna elettorale, il voto e i finanziamenti della comunità ebraica americana sono fondamentali se Biden vuole avere qualche chance di battere Donald Trump. Sono quindi tutte queste le ragioni che hanno portato all'iniziale e totale appoggio statunitense all'azione militare su Gaza. Il quadro però è cambiato. Il disastro umanitario a Gaza, l'attacco appunto su Gaza, è diventato qualcosa di insostenibile di fronte a larghi settori dell'opinione pubblica mondiale. A Washington poi sono preoccupati per i piani israeliani per il dopo conflitto, piani su cui l'amministrazione americana sta opponendo secchi rifiuti. Allora, Israele vuole rioccupare Gaza, gli Stati Uniti non vogliono che Israele rioccupi Gaza. Israele pensa ad una zona cuscinetto a Gaza per allontanare la minaccia di nuovi attacchi terroristici. Anthony Blinken, il segretario di Stato americano, ha risposto che non ci sarà alcuna riduzione del territorio, alcuno smembramento di Gaza. La destra israeliana poi e molti ministri del governo Netanyahu non pensano più alla soluzione dei due stati. Ancora ieri invece Joe Biden ha detto che senza soluzione dei due stati non c'è fine al conflitto israelo-palestinese. Insomma, sono tante e particolarmente importanti le ragioni del dissenso, diciamo, che appare sempre più evidente nei rapporti tra Stati Uniti e Israele. Ce n'è poi una anche legata ai tempi. Netanyahu ha tutto l'interesse a protrarre il più possibile la guerra. La sua sopravvivenza politica dipende infatti soprattutto dal mantenimento dello stato di guerra. Finché è in corso l'operazione militare a Gaza, lui rimane primo ministro. L'interesse di Biden a questo punto è invece opposto. Biden non può fare campagna elettorale con due conflitti così pesanti in corso, Ucraina e Israele. L'interesse di Biden è quindi chiudere al più presto il conflitto, l'attacco, l'operazione militare su Gaza. C'è dunque questo complesso di cause, di temi, di motivi dietro l'astensione degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza. Le strade di Stati Uniti e Israele si allontanano, presumibilmente sono destinate a allontanarsi ancora di più nelle prossime settimane.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Pedro Sánchez è stato rieletto capo del governo spagnolo. Il Parlamento gli ha concesso la fiducia oggi dopo l'intesa sull'amnistia tra il Partito Socialista e gli indipendentisti catalani. Per Sánchez sarà il terzo mandato. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.
Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez.
Con 179 sì del Parlamento spagnolo, il socialista Pedro Sánchez ha ottenuto il via libera al suo terzo mandato di governo.
L'unico muro efficace contro le politiche dell'ultradereccia in comunità.
Questo governo sarà un muro contro l'avanzata dell'estrema destra a difesa della Spagna democratica, ha detto Sánchez.
Drogada, señorías, siguen dogmas económicos trasnochados. Ignorano los expertos.
La destra retrograda ignora la scienza, è incapace di gestire i servizi pubblici ed è solo istigatrice della rabbia sociale. Il leader del Partito Socialista si è presentato così come il referente dello spazio progressista contro l'avanzata globale delle forze reazionarie, ultraconservatrici e retrograde.
Y se sumó al club reaccionario de Trump, de Le Pen, de Orbán y de Santiago Abascal.
Il club di Donald Trump, Le Pen, Orbán e Santiago Abascal, un club però in cui Sánchez non ha inserito Giorgia Meloni. Con un discorso ampio, molto politico e ideologico, Sánchez ha fatto riferimento alle grandi crisi attuali, dal cambio climatico al conflitto con Gaza, promettendo il riconoscimento dello Stato di Palestina. Solo alla fine del suo discorso ha fatto riferimento all'amnistia, alla chiave del patto con gli indipendentisti catalani, necessari insieme ai baschi e alla sinistra di Sumar per ottenere una maggioranza in Parlamento.
Y también es una medida que puede o no ser compartida por muchos ciudadanos. Yo soy muy consciente de ello.
Ha riconosciuto che si tratta di una scelta che non è condivisa da gran parte dell'opinione pubblica spagnola, ma ha sottolineato che si tratta di un'opportunità per avanzare nella concordia e nella convivenza e ha rinfacciato ai conservatori del Partito Popolare l'alleanza con l'estrema destra di Vox. Con l'opposizione lo scontro è frontale, il dibattito di investitura è stato duro. Il Partito Popolare non solo si oppone a questa misura di grazia verso gli indipendentisti catalani, ma sostiene che il governo sarà ostaggio di forze come gli indipendentisti, appunto, il cui vero obiettivo non è il benessere di tutti gli spagnoli, ma la divisione della nazione.
Accuso al signor Pedro Sánchez di tratar de subvertir el orden constitucional y de preparar un golpe.
Il momento di massima attenzione ha avuto come protagonista Santiago Abascal, il leader dell'estrema destra di Vox, che dopo aver accusato Sánchez di preparare un colpo di Stato ha abbandonato l'aula insieme a tutto il suo gruppo parlamentare e si è unito alle manifestazioni che da oltre tre settimane vanno avanti davanti alla sede del Partito Socialista a Madrid. Manifestazioni dove i protagonisti sono gruppi radicali di destra con slogan e canti neofascisti e che da giorni finiscono in scontri con la polizia. E il rischio di un assalto al Parlamento, una ripetizione di quanto già successo negli Stati Uniti e in Brasile dopo l'elezione di Biden e Trump, ha provocato lo schieramento di oltre 1600 agenti di sicurezza nel centro di Madrid, anche se alla fine davanti al Parlamento spagnolo si sono riunite appena un centinaio di persone. Ma i problemi per Sánchez non verranno solo dall'opposizione. Agli indipendentisti catalani il discorso di Sánchez non è piaciuto, troppo poco coraggioso, ha detto la portavoce di Uniti per la Catalogna, che con 7 voti è la chiave della maggioranza, e ha ricordato che la stabilità della legislatura dipenderà dal rispetto di un accordo che, oltre all'amnistia, include il riconoscimento della Catalogna come nazione e l'autogoverno finanziario della regione.
Gli Stati dell'Unione Europea non sono riusciti a raggiungere la maggioranza necessaria per approvare o respingere il rinnovo dell'autorizzazione per 10 anni dell'erbicida glifosato, che quindi verrà rinnovato d'ufficio dalla Commissione per altri 10 anni. Nel 2015 il glifosato, un composto chimico presente in vari erbicidi, era stato classificato come probabilmente cancerogeno dall'OMS. Sara Milanese ha intervistato Federica Ferrario, responsabile della campagna agricoltura di Greenpeace Italia.
È un rischio per gli esseri umani, purtroppo la classificazione definitiva ancora non c'è, però il segnale allarmante dell'OIARC, dell'Agenzia Europea per la Sicurezza per la Ricerca sul Cancro, direi che è emblematico. Tra l'altro lavori che stanno uscendo negli ultimi periodi stanno anche, diciamo così, alzando e risollevando dei dubbi per quanto riguarda anche le correlazioni con questa sostanza e i problemi a livello neurologico. Ci sono dei lavori che legano l'aumento dei casi di Parkinson, ad esempio, con la presenza, quindi con l'utilizzo di questa sostanza, di questo erbicida. Quindi diciamo i segnali di rischio sono più che sufficienti per andare a applicare un principio di precauzione che in questo caso invece non è stato nuovamente applicato. Come accennavi prima, invece, diciamo così, sono ormai più conosciute e conclamati i problemi e la tossicità, insomma, di questo elemento per l'ambiente, tant'è in particolare in primis, diciamo così, per gli organismi acquatici, ma poi diciamo i problemi sono più diversi perché crea problemi anche, ad esempio, sull'orientamento degli impollinatori, quindi anche in questo caso, diciamo così, dal punto di vista di biodiversità non è un aiuto. Un contesto dove è sempre più necessario invece avviare con urgenza e velocità una transizione del nostro modello agricolo, diciamo così, rinnovare per altri 10 anni questo erbicida non aiuta, insomma, va in direzione opposta.
Non abbiamo nessuno strumento per opporci a questa autorizzazione burocratica, forzatamente arrivata, diciamo così. Ci sono degli appelli, ci sono delle azioni che si possono intraprendere, oppure dovremo aspettare necessariamente la fine di questi 10 anni?
Ma il principio di precauzione è sempre un'arma che potrebbe essere applicata. Quello che noi diciamo da anni è che l'attuale sistema di valutazione di autorizzazione dei pesticidi è lacunoso, e questo ne è uno degli esempi. Insomma, nonostante ci sussistano dal nostro punto di vista elementi più che sufficienti per mettere in discussione la sostanza, ci ritroviamo di fronte per l'ennesima volta a una non decisione dei paesi membri che poi porta la Commissione a seguire il processo meramente procedurale e burocratico, e quindi a rinnovare l'utilizzo di una sostanza che per quanto con alcune limitazioni rispetto al precedente comunque è riautorizzato per altri 10 anni. Quindi solo elementi nuovi dal punto di vista scientifico legati agli impatti di questa sostanza potrebbero rimettere in discussione il suo utilizzo, ma diciamo diventa estremamente difficoltoso farlo a questo punto.
Il tanto atteso faccia a faccia tra il presidente cinese Xi Jinping e l'americano Joe Biden, tenutosi ieri a San Francisco, non ha portato a grandi risultati se non una comunque importante promessa di continuare a parlarsi, un obiettivo fondamentale considerando che l'incontro era il primo dopo un anno in cui i rapporti tra i due erano scivolati al punto più basso. Oltre a questo, i due leader hanno però raggiunto un accordo concreto sul problema del narcotraffico. Xi Jinping ha detto che la Cina ridurrà l'esportazione verso gli Stati Uniti di sostanze usate per la produzione di fentanyl, un oppioide sintetico che da anni negli Stati Uniti crea enormi problemi di salute pubblica. Ma cosa c'entra il fentanyl con la Cina? Sentiamo Alfredo Somoza.
Senza i cinesi non ci sarebbe il fentanyl, in buone parole, perché il fentanyl, che ormai è tristemente noto a livello statistico, negli Stati Uniti è la prima causa di morte tra le persone tra i 19 e i 45 anni, è diventato, quando si dice piaga si dice qualcosa di vero. L'anno scorso sono morti per overdose di fentanyl circa 80.000 persone soltanto negli Stati Uniti. Ormai è sotto controllo in buona parte del mondo, nel senso che il fentanyl viene utilizzato dall'industria farmaceutica, ma in casi estremi, perché c'è stato il precedente quando è stato commercializzato con il nome di OxyContin negli anni 90, una bella serie di Netflix che racconta la storia di questa azienda che vendeva questo antidolorifico che poi produceva appunto overdose e dipendenza. Ecco, ormai l'industria farmaceutica l'utilizza in casi molto specifici e molto limitati, mentre appunto non si fabbricano più nemmeno i precursori, sempre negli Stati Uniti non si fabbricano più i precursori per nemmeno per il farmaco legale viene importato. E l'unico fabbricante di questi precursori o addirittura del prodotto finito, del fentanyl finito, è la Cina, che da qualche anno è sotto pressione da parte degli Stati Uniti perché metta sotto controllo quel settore, anzi possibilmente perché non fabbrichi più ciò che il materiale con il quale si produce il fentanyl. Nel 2019 è stato già chiesto alla Cina un impegno per vietare la produzione e l'esportazione, la Cina non aveva risposto, anche perché, diciamolo chiaramente, il tema del fentanyl è diventato uno dei temi a favore della Cina, o meglio, col quale la Cina sta negoziando una normalizzazione dei rapporti con gli Stati Uniti dopo che l'amministrazione Trump aveva iniziato con le sanzioni economiche. E quindi è veramente una grande notizia quello che ha annunciato Biden all'uscita della bilaterale con Xi Jinping, cioè che si creerà un team di forze di sicurezza statunitense e cinesi in un senso di cooperazione per soprattutto impedire l'arrivo negli Stati Uniti del Joe Biden. Quindi in realtà non andrà tanto probabilmente sull'industria chimica cinese, ma sull'esportazione, cioè su questo traffico che parte dalle triadi cinesi, che sono quelli che con lavoratori in Cina producono il prodotto, che poi finisce in Messico e per il cartello di Sinaloa, quello del Chapo Guzman, che ha il monopolio di questo traffico, che poi appunto entra sul mercato statunitense. Ecco, annunciare la nascita di una collaborazione per fermare questo traffico, al di là della notizia positiva in sé, ovviamente, perché il fentanyl è veleno, ci dice chiaramente che qualcosa si è sbloccato nei rapporti tra Cina e Stati Uniti. E anche il fatto stesso che sia andato fisicamente Xi Jinping a San Francisco, ricordiamo che lui aveva saltato sia il G20 che il vertice dei paesi BRICS, è un segnale molto forte anche di, se vogliamo, di sostegno a Joe Biden che si sta avviando verso la campagna elettorale.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
This is a song for anyone with a broken heart. This is a song for anyone who can't get out of bed. Skies are calming, but I know that it's hard.
Chiudiamo con la rubrica del giovedì della World Music. A Londra un artista di origine palestinese ha lanciato il progetto Majaz per la digitalizzazione delle vecchie cassette di musica palestinese. Oggi vi riproponiamo la storia del primo CD Intifada, uscito 6 mesi fa in vinile in edizione limitata. Nel frattempo sono stati rivalorizzati altri pezzi del patrimonio di registrazioni di musica palestinese che vi faremo sentire giovedì prossimo. Prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Pochi giorni dopo l'inizio della prima intifada, nel dicembre del 1987, Riad Awad, un giovane palestinese, ingegnere di formazione, specializzato in apparecchiature musicali, riunisce la famiglia nel salotto di casa e chiede di aiutarlo a registrare una canzone sulla rivolta. Il brano, intitolato appunto Intifada, viene inciso con tastiere e batteria elettronica e con le voci di due sorelle di Riad, Nariman e Alia. Riad realizza altri brani con titoli eloquenti: Io sono di Gerusalemme, La mia terra, il mio popolo, Palestinese, Patria, Rivolta, 40 anni, gli anni che erano passati allora dalla espulsione dei palestinesi dalla loro terra. Nelle canzoni ci sono anche riferimenti ai sassi e alle Molotov. Per i testi contribuisce un'altra sorella di Riad, Anan, che è oggi settantenne, una nota scrittrice e attivista, e le parole per una canzone le scrive Mahmoud Darwish, il poeta che è stato un simbolo della resistenza palestinese. Con questo materiale Riyad confeziona una cassetta, ne stampa 3.000 copie e comincia a distribuirle a Gerusalemme e in Cisgiordania. Ma la maggior parte delle copie viene subito sequestrata dall'esercito israeliano e Riyad viene arrestato, interrogato e torturato e detenuto per mesi. Dopo il suo rilascio, Riyad Awad forma un gruppo, Palestinian Union, pubblica un secondo album e in Cisgiordania dà vita ad una scuola in cui insegna a ragazzi palestinesi come costruirsi da soli delle apparecchiature elettroniche per fare musica. Riyad Awad è rimasto poi ucciso nel 2005 in un incidente automobilistico. Questa storia è adesso riemersa perché nel 2020, durante il lockdown, Momin Swaitat, attore e regista palestinese che vive a Londra, si era trovato nella sua città natale, Jenin, in Cisgiordania. Collezionista di dischi, Swaitat aveva contattato il proprietario di un negozio di musica ormai chiuso che ricordava dalla sua infanzia. Il negoziante gli aveva permesso di andare a frugare nel suo vecchio negozio e Swaitat aveva trovato una quantità di vecchie cassette di musica palestinese, musica beduina, musica per matrimoni, disco music, canzoni rivoluzionarie. Swaitat ne ha portate a Londra circa 10.000 e ha cominciato ad ascoltarle. Fra queste c'era anche una cassetta con una semplice etichetta con scritto a mano Intifada e Swaitat era rimasto colpito dal contenuto. Poi, una volta che la cassetta aveva continuato a girare dopo la fine dell'ultima canzone, si era accorto che in fondo, dopo alcuni minuti, Awad diceva il proprio nome e ringraziava la sua famiglia e Mahmoud Darwish e aveva così quindi potuto identificare l'autore della musica e ricostruire la storia della cassetta. In dicembre, col titolo De Intifada 1987, la musica della cassetta è stata rimessa in circolazione in digitale. Si tratta di una delle prime uscite curate da Swaitat nell'ambito di un progetto per il quale ha trovato un finanziamento, il Ma Jazz Project, destinato al recupero e alla valorizzazione del patrimonio di registrazioni di musica palestinese.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.